Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
Marco Zapparoli è il primo ospite della nostra trasmissione. Direttore editoriale della casa editrice Marcos & Marcos ci parlerà del bilancio di inizio 2025, che ha come obiettivo quello di guadagnare 3 settimane e vivere quasi felici. Ecco di cosa si tratta. Marco Zapparoli, parallelamente ad un bilancio che rispecchia i canoni aziendali, voi avete redatto anche un bilancio filosofico. Posso chiamarlo così? Ed eventualmente di cosa si tratta?
Intanto buongiorno a tutti, grazie per questa domanda che rende anche secondo me onore alla fatica fatta nell'elaborare un bilancio di questo tipo, che non è un vero e proprio bilancio di sostenibilità ambientale, ma sicuramente unisce un discorso di natura contenutistica, di attenzione diciamo un po' più profonda alla rivalutazione dei contenuti, ha effettivamente delle considerazioni di natura ambientale. Allora, da un punto di vista legato allo spreco, sicuramente l'iperproduzione, il fatto di continuare a produrre molti titoli e quindi distribuire tantissimo, troppo di più rispetto a ciò che il pubblico della lettura è in grado di recepire, genera tutta una serie di problemi che non sono soltanto di natura logistica, cioè tantissimi trasporti per consegnare i libri, tantissimi trasporti per gestire le rese, perché bisogna sapere che del libro è sempre previsto, se un libro non viene venduto, che lo si possa rendere all'editore, giustamente anche perché altrimenti non si scommetterebbe su valori nuovi. Quindi c'è uno spreco di natura anche ambientale e inquinante per l'eccesso di trasporti, per tutto il vai e vieni delle novità. Il fatto che i libri alla fine rimangano sui banchi al massimo 3-4 settimane li assimila ormai a dei periodici. Ma c'è anche una componente, secondo me, di spreco di tempo penso ai librai, che comunque devono dedicare tantissimo tempo ad aprire scatole, ridisporre i libri, rifare le scatole per le rese e cose di questo tipo, tempo che non viene poi utilizzato e impiegato per lavorare sui libri stessi, lavorare meglio sulle relazioni con i clienti, lavorare meglio prendendosi del tempo per leggere, per ragionare su quello che si propone. Cioè, noi editori, più insistiamo con la pressione rappresentata dalle novità, più contribuiamo, secondo me, ad affaticare un po' tutto quello che sta a valle della nostra produzione. Di riflesso, e qui viene appunto la filosofia legata al contenuto, il contenuto si perde perché quanto più tempo viene dedicato alla parte produttiva, logistica e diciamo di spreco, tanto meno tempo c'è per i contenuti. Quindi è molto importante, secondo me, fare il possibile, ovviamente non l'impossibile, ma se si può fare, per cercare invece di recuperare tempo. C'è poi un discorso prettamente ambientale legato al costo ambientale dell'iperproduzione dei libri. Quindi quanto più si producono libri che poi si sa, purtroppo anche prima, che non verranno letti, tanto più si crea anche un problema ambientale. E qui diciamo, ci siamo divertiti a calcolare il costo in tempo nel produrre i libri in eccesso di un anno e anche il costo proprio in alberi che in un anno si sprecano con l'iperproduzione. Noi siamo arrivati a fare una piccola, un calcolo sommando aritmeticamente tutti questi fattori, che abbiamo chiesto proprio alla nostra tipografia di fare una stima sui tempi impiegati per stampare, sui inchiostri utilizzati, sul quantitativo di carta utilizzato. L'abbiamo tarato sulla produzione di tutto un anno e alla fine siamo arrivati appunto a calcolare che un bosco, diciamo di medie dimensioni, no, non grandissimo, cioè diciamo un bosco di 1500 ettari, se ne va più o meno 15 giorni lavorativi effettivi, quindi sono 3 settimane, se ne vanno, cioè se ne vanno anche cosa? Se ne vanno destinati a produrre libri che non verranno letti e abbiamo poi fatto il conto anche, non so, in bancali sprecati, cartoni per gli imballi, tempi di trasporto e siamo arrivati quindi a fare un conteggio che mi rendo conto può sembrare un po' giapponese, un po' nipponico, un po' folle, un po' maniacale, però abbiamo veramente stabilito che se si riducesse, se tutti riducessero la produzione di diciamo quanto siamo riusciti a ridurre noi, probabilmente si guadagnerebbe in termini di tempo questo tempo di cui ho parlato, cioè circa 15 giorni lavorativi.
Senta, una decisione coraggiosa che una casa editrice come la vostra, che ormai arriva, veleggia verso i 50 anni, mi sembra, di strada ne ha fatto, di successi ne ha avuti, però direi che questa decisione sottolinea un po' anche l'impegno che avete messo per stabilire un'ALT che comunque si riflette anche da un punto di vista sociale.
Sì, allora, io devo dire che nei 44 anni di attività la casa editrice ha avuto dei cicli ascendenti e dei cicli discendenti, come tutte le case editrici, cioè abbiamo avuto certo. Dei momenti in cui eravamo felici e contenti e vendevamo davvero tanti libri, altre fasi invece di contrazione anche molto brusca e anche con enormi difficoltà economiche e finanziarie, dico enormi, consapevole del fatto che questo riguarda, cioè questa ciclicità riguarda tutte le case editrici di tutte le dimensioni, ci siamo resi conto per la prima volta nel 2003, quindi 20 anni fa, abbiamo fatto una prima riflessione che puntava verso la riduzione, no? E però questa ciclicità, devo dire, per essere molto, come dire, onesto, ha riguardato anche la produzione, cioè abbiamo fatto dei cicli di contrazione e poi ci siamo lasciati un po' prendere la mano e abbiamo ripreso a stampare di più anche noi, quindi nemmeno noi siamo precisamente dei santi. E quindi, a una fase in cui per 1, 2, 3 anni abbiamo ridotto il quantitativo, poi abbiamo ripreso a fare un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, a volte magari quando si ha, poniamo un successo particolare, ci si lascia un po' prendere la mano, però quello di cui ci siamo per la prima volta resi conto davvero fino in fondo questa volta era davvero che cosa accade al di fuori di noi in termini di tempo e in termini di spreco ambientale. E quindi noi in questo momento ci siamo resi conto che per un anno le cose sono andate un po' meglio e proviamo a quest'anno a insistere, ecco, cioè a non stabilizzarci, certo. Poi magari l'anno prossimo, fra 2 anni, riprendere a fare di più, cioè provare anche perché un po' per necessità, devo dire.
Ecco, non è la prima volta, cioè non è il primo anno che voi...
è la terza volta, ecco. Sì, è la terza volta che facciamo questa cosa. Solo che questa volta che cosa è cambiato negli ultimi anni? È cambiato proprio lo scenario di contorno, cioè... per fare proprio in sintesi la storia degli ultimi 5 anni, nel mondo della lettura, quando c'è stato il dramma della pandemia, c'è stato un momento in cui paradossalmente c'è stata una contrazione enorme della produzione nella seconda metà del 2020 e una espansione della lettura. Quindi, di riflesso, tutto il mondo editoriale ha tirato un sospiro di sollievo, ma poi è subentrato di nuovo un ciclo, diciamo, ascendente dal punto di vista della produzione, un ciclo discendente dal punto di vista del risultato economico-commerciale complessivo. Quindi è proprio di questi giorni, devo dire, la presa d'atto, la presa di coscienza di un sacco di editori, anche molto molto piccoli, che tutto il prodotto sprecato alla fine genera dei costi, cioè è come se noi avessimo sempre il mito del fatturato che deve crescere, e però il fatturato che deve crescere costa molto se cresce troppo la produzione. Quindi la contrazione delle tirature, la contrazione del numero di novità, alla fine è una necessità stringente, e oggi lo è più che mai.
Certamente. Senta, nel vostro bilancio ci sono tanti numeri, lei ovviamente li ha riassunti quasi tutti, non con il numero. Ecco, allora le chiederei qualche due o tre proprio percentuali che ci possono chiarire ancora di più questa vostra scelta.
Ma dunque, la percentuale di calo della produzione, che è distribuita fra numero di novità e anche ridimensionamento delle tirature, è intorno al 9%, e la crescita delle vendite, non del fatturato, delle vendite, quindi del numero di copie effettivamente vendute dalle librerie ai lettori, questo è un dato stimato diciamo dagli istituti statistici, è intorno al 7,5%, quindi le due cose più o meno sono virtuose tutte e due, ecco, perché certo, da un lato è calato il numero di copie stampate complessive, ripeto, quasi il 9%, e il numero di copie vendute, ripeto, non distribuite, non diffuse, è cresciuto intorno al 7,5%.
Senta, se i nostri ascoltatori volessero leggere questo manifesto, diciamo così, possono trovarlo sul vostro sito?
No, per la verità no, perché abbiamo lanciato questa cosa che, insomma, non è proprio un vero e proprio manifesto, è, come dire, un testo con queste considerazioni, l'abbiamo mandato a tutti quelli che ricevono la nostra newsletter, e abbiamo mandato ai giornali, eccetera. Quindi raccolgo questo suggerimento e magari da settimana prossima lo pubblicheremo anche sul sito. Non l'abbiamo fatto, ma lo possiamo fare volentieri.
Ho capito. Senta, la ringrazio tantissimo. Ci sarebbero ancora tante cose da dire, ma credo che per il momento ci ha illuminato, torno a dire, su questa decisione che poi coinvolge tutta la casa editrice, ovviamente per una riflessione generale, ma anche personale. Marco Zapparoli, grazie. Grazie molto.
Grazie a voi. Aggiungo magari un'ultimissima cosa, che è un provvedimento che abbiamo preso, e quello sì è diventato uno slogan che ha circolato molto, moltissimo, che è chiusi per leggere.
Ah, ecco, cioè, ragione.
Abbiamo pensato di investire 11 di queste 15 giornate lavorative risparmiate in lettura. Che cosa significa? Significa che l'ultimo venerdì di ogni mese la casa editrice resta chiusa, e quella giornata di chiusura è totalmente a disposizione di chi collabora a Marcos y Marcos per leggere quello che vuole. Quindi vengono magari suggeriti dei testi in lettura, ma si tratta solo di un suggerimento, perché diciamo chi poi si gode questo venerdì di lettura in realtà legge anche cose per il puro piacere. E questo perché? Perché secondo noi bisogna ricostruire soprattutto la domanda di lettura, cioè la cosa più scarsa in questo momento non è certo la produzione, che abbiamo visto è enorme, la cosa più scarsa è la propensione e il tempo dedicato alla lettura. Quindi abbiamo detto investiamo 11 giornate in lettura e proviamo a capire se qualcuno ci copia, perché questa provocazione nasce oltre a produrre, diciamo, decisamente un effetto positivo nelle persone che ne godono, però può anche essere imitata, e quindi questa è anche, se vogliamo, una cosa ancora più vicina a un manifesto, quindi chiusi per leggere.
Chiusi per leggere, benissimo, ancora grazie e senz'altro ci risentiremo.
Grazie mille e buon proseguimento a tutti.
Daniela, eccoci a te, che libro hai per noi oggi?
Ma un libro che sicuramente farà effetto, ma è perché parla dei bambini di Napoli, dei quartieri degradati. Il titolo è Prima Amore, l'autrice Titti Marrone è una giornalista impegnata che si è sempre occupata di bambini in momenti brutti della vita, pensiamo anche i tre bambini della Shoah che aveva scritto, tanti cose proprio sui momenti di sofferenza dell'infanzia. Qui parte da un fatto di cronaca di qualche anno fa, che ricorderete, una bambina di 6 anni che è caduta dall'ottavo piano di un fatiscente condominio di Napoli e poi si è venuto a scoprire che era stata abusata e poi anche buttata giù, e non era stato per niente un incidente. Titti Marrone immagina un personaggio romanzesco che è Costanza, la maestra di questa bambina caduta, Nina, che andando a trovare dopo la disgrazia la mamma della bambina e sentendo i vicini di casa comincia a sospettare qualche cosa, perché infatti lei come maestra della bambina si era accorta che non voleva più essere abbracciata, che faceva dei disegni tutti sul nero, insomma proprio i classici sintomi, diciamo, dei bambini abusati. E partendo da questo suo impegno quasi per ritrovare la verità di quello che è successo, e nello stesso tempo poi noi ripercorriamo la sua vita, la vita di Costanza, che al momento dell'inizio del libro ha una 60 anni, ma che è stata una giovane impegnata che aveva costituito come una mensa per bambini proletari, appunto, dei paesi della periferia napoletana, e anche il suo rapporto con il figlio Marco, giornalista, cioè questi sono personaggi inventati, la maestra Costanza, il figlio di lei giornalista, l'amica psicanalista che con lei si era occupata dei bambini poveri nella loro gioventù. E quindi ecco, su due piani racconta un po' questa gioventù, diciamo sessantottina, ecco, loro, e a poco però anche le indagini che fa in questo condominio, fino poi insomma a collaborare anche con la polizia per scoprire la verità. È un libro duro ma scritto bene e che penso possa interessare un vasto pubblico.
Daniela, ricordiamo la casa editrice?
Certo, Feltrinelli, Titti Marrone, Prima Amore, edito da Feltrinelli.
Ecco, benissimo. E beh, guarda, sei duro, ma purtroppo la realtà odierna ci mette spesso a contatto con le durezze della vita, questi imprevisti.
E colpiscono proprio quando sono coinvolti i bambini, certamente, colpiscono ovviamente ancora di più.
Molto di più. Daniela, grazie e ci risentiamo.
Alla prossima, un saluto a tutti.
La nostra trasmissione è giunta al termine, vi ringraziamo per l'ascolto come sempre e questa volta vi diamo appuntamento per venerdì prossimo 21 febbraio. Grazie ancora e risentirci.